Eccoci tornati in diretta, sono le 9.31 sempre dai microfoni di Radio Blackout 105.50. Dovremmo essere in collegamento, come dicevamo, con Victor Serri, fotoreporter, fotogiornalista della rivista indipendente La Directa. Ciao, buongiorno Victor, ci senti?
Ciao, buongiorno, mi sento perfettamente.
Perfetto, allora grazie mille della tua disponibilità, benvenuto su Radio Blackout. Come abbiamo già anticipato in apertura, con te vorremmo affrontare un tema che in queste settimane sta facendo il giro più o meno dei, se così possiamo dire, dei canali, dei media di movimento, antagonisti anche qua in Italia. È un tema inquietante, direi, piuttosto scuro e estremamente grave, cioè quello della presenza di personaggi infiltrati da molto tempo, in questo caso nei movimenti libertari e non della capitale catalana, a Barcellona, ma non solo, come poi probabilmente vedremo, comunque ci faremo raccontare. È uscito fuori questo caso, introduco solo con due parole e poi ti lascio la parola. È uscito fuori appunto questo caso di questo personaggio che da diversi anni ormai frequentava attivamente, in modo anche abbastanza approfondito, sia a livello politico ma sia e soprattutto a livello relazionale e anche affettivo, componenti, diciamo, del movimento di Barcellona, che poi per fortuna ultimamente appunto è stato in qualche modo scoperto grazie insomma grazie ai compagni e le compagne, che però ha aperto un vaso di Pandora su quelle che sono la presenza di infiltrati nei movimenti e che il cui eco inizia ad arrivare anche in Italia, insomma, in cui gli infiltrati erano molto comuni, molto adoperati sicuramente negli anni 70-80, poi dopo il 2000 in qualche modo sembra che il suo utilizzo sia andato un po' in diminuire, ma in realtà anche qui iniziano ad arrivare un po' di dichiarazioni da parte di funzionari della polizia di come in realtà siano si voglia implementare il suo utilizzo e si voglia tornare a un suo utilizzo pervasivo. Ma torniamo al punto di partenza. Raccontaci un po' la vicenda, questa vicenda abbastanza inquietante, di quello che è successo negli ultimi anni a Barcellona.
Allora, cerchiamo di dire. È un po' complesso, partiamo con un pochettino di ordine cronologico legato a due fattori. Il primo è, non stiamo parlando di un caso, stiamo parlando, ormai possiamo dire, di tre casi, quindi di una strategia, di una trama voluta dal governo attuale, quindi con il Ministero degli Interni, Giovanni Marlaska, del Partito Socialista Catalano, liderato da Pedro Sánchez in coalizione con Podemos, quindi da questo governo attuale, che decide nel 2020 di iniziare una strategia di infiltrazione dei primi movimenti sociali di Barcellona, ma, secondo la notizia che abbiamo pubblicato anche due giorni fa, anche di Valencia, quindi del paese Valencia. Quindi non è una cosa solo apertamente catalana, ma è proprio legata in maniera molto più ampia sui movimenti sociali. Parliamo del 2020 perché è nel 2020 in cui per la prima volta compare a Barcellona un giovane che si chiama Marc Hernández Pons, che viene da Mallorca e che inizia a partecipare nel movimento della lotta per la casa, soprattutto nella zona dell'Eixample, del centro di Barcellona. Si lega al movimento della sinistra indipendentista anticapitalista, quindi partecipa al Casal Lina Odena, va nel Raval per evitare sfratti e sgomberi, e ha una vita politica, diciamo, attiva per circa due anni. Diventa anche rappresentante del cosiddetto CPC, ossia il sindacato degli studenti dei paesi catalani, il sindacato indipendentista degli studenti universitari e degli studenti medi, diventa rappresentante per Campus Mundet, dove lui è iscritto come studente universitario. Dopo però, diciamo, due anni si scopre che in realtà non è Marc Hernández Pons, però in realtà ha un altro nome ed è un agente di polizia, Mallorca sì, però che ha studiato ad Avila, ha avuto una promozione ha concluso il corso nel 18, quindi due anni prima, e dopodiché si è infiltrato dentro questi movimenti. Okay? Quindi questo è il primo caso che vediamo che entra nei movimenti, diciamo, più legati alla lotta per la casa, alla sinistra indipendentista. Okay? Questo nome Hernández Pons in realtà è un nome curioso perché giustamente nel marzo del 2020 c'è un altro Hernández Pons, non si chiama Marc in questo caso, ma Dani, va nel quartiere di come si chiama, San Andrea del Palomar, e inizia a partecipare nella vita dei movimenti più libertari, più anarchici, legandosi allo spazio della cinetica, legandosi soprattutto a molti spazi anticapitalisti alternativi dell'altra zona della città. Lui ha un'altra dinamica, anche lui è di Mallorca, quindi questa è un'altra cosa curiosa, non è iscritto all'università, però ha un'altra dinamica, diciamo, di vita, fa molta più festa, utilizza spesso molto delle droghe, ha molte più relazioni, è poliamoroso, quindi si lega anche a molte altre persone, molte altre ragazze. Giustamente tramite queste relazioni anche fluttuanti, non stabili, non definite, riesce a entrare in altri spazi, va nel Raval, conosce altre persone e diventa abbastanza riconosciuto tra molti compagni membri dell'area libertaria. Giustamente anche Dani in realtà è un agente di polizia. Anche lui della stessa promozione si è diciamo, ha finito il corso con il primo, Mark, chiamiamolo così, sono i loro nomi falsi, e vengono da Mallorca, quindi sono agenti della polizia, del Corpo Nazionale di Polizia, diretti dal Ministero degli Interni, che entrano qui. Poi l'ultimo caso, quello di lunedì, è quello di Ramon. Ramon è lui in questo caso catalano, però ha studiato sempre ad Avila, quindi è della stessa promozione degli altri tre, e passa 2 anni dentro il quartiere di Benimaclet a Valencia, entrando nella lotta del così definito movimento Veinal, quindi il movimento degli abitanti del quartiere che lottano per migliorare le condizioni tanto del quartiere o evitare la costruzione di nuovi piani regolatori che cercano di abbattere zone verdi e parte della lotta di Valencia. Bueno, diciamo notte un pochettino più locali, però sempre legate a una visione più di controllo diciamo, del territorio da parte di chi vive i quartieri, vive i propri spazi. Ramon è catalano, però la cosa curiosa è che anche lui si iscrive all'Università di Valencia, hanno queste vite un po' alternate, di cognome si chiama Martín Hernández, quindi questo cognome che risuona, che sembra un po' curioso, quasi uno scherzo, però in realtà è come un nome in parte comune, però tutti e tre ce l'hanno. E la cosa interessante è che buona parte delle sue informazioni sono legate al mondo delle chambre, quindi della prima agente Mark, che ottenendo delle informazioni sullo spazio le passa all'altro agente per costruirsi un alter ego abbastanza valido. Quindi stiamo parlando effettivamente di una fitta trama complessa organizzata dallo Stato per infiltrarsi e conoscere come funzionano i movimenti sociali. Ora è chiaro che il secondo caso sicuramente è quello di Dani, il più grave, perché ci sono state almeno, noi abbiamo trovato 8 donne, poi solo 5 hanno deciso di fare una denuncia ai tribunali, perché hanno considerato che è stata violata la loro intimità e essenzialmente hanno compiuto degli abusi sessuali su di loro, perché nell'ignoranza totale, nella mancanza del consentimento, hanno avuto relazione con una persona che non era quella che diceva di essere, oltretutto era un agente di polizia e spesso anche utilizzando sostanze che un agente di polizia, per quanto possa essere infiltrato, non potrebbe comunque utilizzare, che sono droghe sintetiche ad esempio. L'altra cosa molto gravissima, molto grave, è il fatto che in teoria, per la legge dello Stato spagnolo, l'infiltrazione può essere compiuta solo da tramite il permesso di un giudice, che ancora non abbiamo visto questo permesso e questa sentenza, ma soprattutto in 3 casi concreti, che è l'infiltrazione per sgominare organizzazioni criminali, per abbattere e controllare organizzazioni terroristiche, o l'ultima per il traffico di droghe stupefacenti in ambito internazionale. No? Quindi stiamo parlando che in realtà si è utilizzata una legge con delle finalità abbastanza specifiche per entrare dentro delle organizzazioni, associazioni, spazi politici, sindacati, che nulla hanno a che vedere con questa tra casuistica, a meno che non consideriamo che il sindacato degli studenti della Catalogna o l'associazione degli orti urbani di Valencia sia un'organizzazione terroristica, cosa che non possiamo assolutamente pensare, no? Quindi questa è la gravità di questa trama profonda che in questo momento stiamo svelando e stiamo scoprendo che sta succedendo da ormai 2 anni, 3 anni, dal 2020 fino ad ora.
Ok, beh, insomma, hai dato un quadro preciso e comprensivo appunto di quelli che sono anche i legami tra questi diversi casi che, come hai detto giustamente tu, non sono casi isolati. Sono molte le domande, insomma, che ci vengono in mente. Partiamo dalla prima: quale e se e quali sono state le risposte, io direi su tutti i livelli, sia a livello, diciamo, di movimento, se vogliamo, sia a livello giuridico, ci hai già accennato al volo su appunto alcune azioni legali. Come sta rispondendo direi il movimento in complessivo, anche se poi articolato nelle diverse, sicuramente nelle diverse, diciamo, località tra Barcellona e Valencia, e soprattutto immagino che questo abbia così scaturito, fatto innescare una serie di riflessioni anche, immagino, presumo, profonda all'interno dei movimenti su quella che è anche evidentemente la possibilità da parte delle forze di polizia, in questo caso comunque delle scelte, come hai detto tu, da parte del governo centrale, quindi di destinare dei fondi, formare delle persone e richiedere appunto la possibilità giuridica dell'infiltrazione all'interno dei movimenti.
Allora, diciamo, le risposte sono state diverse in ogni caso. Nel primo caso, nel caso di marzo, ci sono state una serie di conferenze stampa da parte della sinistra indipendentista, al sindacato degli studenti dei paesi catalani di rifiuto di questa pratica, che diciamo sono delle forme di proteste che sono state fatte, diciamo, anche in ambito un più ampio, perché quasi nello stesso periodo, non so se vi ricordate, ne avete parlato, inizia anche il cosiddetto caso Pegasus, ossia l'utilizzo da parte del governo spagnolo di utilizzare programmi di infiltrazione hacker dentro i cellulari dei leader indipendentisti catalani. Essendo loro dentro quest'area indipendentista, hanno criticato fortemente l'utilizzo di tutte le tecniche di spionaggio da parte del corpo di polizia tramite una serie di conferenze stampa. Nel secondo caso ci sono state due manifestazioni da parte principalmente dell'area libertaria che ha mostrato così proprio rifiuto, la prima il giorno stesso in cui è uscita la notizia, l'altra il giorno dopo, che ha portato circa un migliaio di persone in piazza. Nel caso di Valencia abbiamo avuto una critica con una conferenza stampa anche rifatta dall'associazione dei vicini di Benimaclet rispetto a questo utilizzo delle spie. A livello istituzionale i leader indipendentisti catalani, anche Ada Colau come sindacato di Barcellona, il partito del compromesso del Paese Valenziano, ha richiesto la presenza di Grande Marlaska, ministro degli interni, quindi massimo responsabile nella catena di comando dell'utilizzo dei poliziotti per infiltrarsi dentro i movimenti, il quale ha continuato a dire che è una pratica normale, abituale, che sempre si è utilizzata e non c'è nulla da spiegare, nonostante in realtà non compia la normalità dell'ordine giuridico. A livello di riflessione interna, diciamo, siamo in un'ambivalenza, perché da una parte si è sempre saputo che ci sono state infiltrazioni o che ci sono state possibili, diciamo, confidenti anche, una cosa che alla diretta abbiamo già parlato e spiegato dal 2014, tutto un meccanismo che utilizza lo Stato spagnolo per captare confidenti, che sono spesso persone che hanno subito o stanno subendo la repressione, quindi con il ricatto di una migliore condizione nel giudizio vengono utilizzati per trasformarsi in confidenti della polizia, quindi anche questo è un altro meccanismo di cui abbiamo parlato, per esempio, nello Stato spagnolo. Dall'altra parte, buona parte di questi movimenti, coscienti di questi meccanismi, cercano di non cadere nella paranoia probabilmente tutte queste nuove persone che vengono potrebbero essere infiltrate dalla polizia. Quindi ci sono sì delle riflessioni e dei modi per pensare in un altro modo e avere un maggior controllo, però dall'altra parte c'è comunque anche la volontà di non bloccarsi e di non entrare dentro dinamiche, diciamo, un po' paranoiche, perché è abbastanza facile pensare, soprattutto in città come Barcellona, dove ci sono molte persone che vengono per 3 anni, 4 anni, perché magari vengono a studiare un master e vogliono militare, vogliono essere presenti nella vita politica, poi essere visti come i possibili agenti di polizia infiltrati e quant'altro. Quindi sono dei meccanismi che ora si inizierà a parlare a livello di area di movimento più complesso, per cercare di stabilire un pochettino più sicurezza e più meccanismi di fiducia mutua e di legame più solido.
Certo, sì, ovviamente il rischio di una paranoia generalizzata è, come hai detto tu, è sicuramente dietro l'angolo. Insomma, non è. Immagino che non sia proprio semplice da gestire, ma è evidentemente necessario. Il secondo punto che secondo me esce fuori molto in modo assolutamente inquietante, ma lampante, è, come hai scritto tu e come ha dichiarato anche una delle avvocate delle persone, diciamo, che hanno subito una vera e propria a questo punto violenza sessuale, è appunto questo metodo, come hai definito anche tu, cioè il metodo innanzitutto della fiesta e del sesso e della relazione sessualizzata come strumento fondamentalmente di infiltrazione, e quindi, come è stato definito, una violenza istituzionale sessualizzata, quindi che non solo è violenza istituzionale ma proprio va a mettere il piede in quello che è fondamentalmente è uno degli strumenti di repressione più antichi, sia del potere, ma soprattutto anche del potere nella sua forma più schifosamente patriarcale, cioè quello dell'utilizzo delle relazioni affettive per ovviamente trarne informazioni e in questo caso appunto fondamentalmente per alimentare un meccanismo alla fine di potere, e in questo caso ovviamente non consensuale e non manifesto. Non lo so, mi verrebbe da pensare che così su dei piedi è un po', come dire, una sorta di cartina tornasole di tutta questa vicenda, cioè ne racchiude assieme tutti gli aspetti più più schifosi fondamentalmente e più inquietanti in un solo colpo, appunto questa persona che, come hai descritto anche nei tuoi articoli, in modo matematico, no? Sceglie quali sono le vittime fondamentalmente in diversi punti, in diverse geografie politiche del movimento cittadino di Barcellona, e anche con diverse ovviamente caratteristiche affettive, relazionali, personali, per trarne il più possibile informazioni su diversi livelli e connettere tra di loro. Insomma, ovviamente inquietante, ed è forse uno degli elementi più odiosi che traspare fuori da questa, da tutta questa storia.
Beh, è chiaro che sicuramente nel momento in cui si cercano di costruire anche nuovi meccanismi affettivi di legame, di relazione, chi vuole metterci, ma questo lo vediamo anche, diciamo, nella quotidianità, senza avere l'elemento, diciamo, della presenza della polizia, no? Nel senso, quando si inizia a parlare di poliamore qui in Catalogna in maniera molto importante è quasi 10 anni fa, poi vengono le app come OkCupid, che permettono di conoscere persone che hanno le stesse, diciamo, desideri, necessità, insicurezza, voglia di provare qualcosa di differente, e lì si vedono comunque, e le abbiamo già viste dentro spesso del movimento femminista catalano-barcellonese, anche dinamiche che sono le classiche dinamiche maschiliste dell'uomo che cerca di trarre vantaggio da uno scenario nuovo per i propri interessi sessuali, relazionali, fisici, economici, eccetera, eccetera. È chiaro che qui c'è l'elemento poliziesco, che è quello peggiore, che è quello che oltretutto identifica il fatto che questa strategia è stata voluta da parte della gente, almeno, o magari da uno dei suoi superiori, quindi si aumenta il grado di gravità. Se prima c'era una dinamica patriarcale classica sociale, che sicuramente era reprovevole, ora si arriva a un punto in cui si aprono delle domande profonde, gravissime, tra cui: ha ricevuto l'ordine di fare così? O se non aveva l'ordine e informava delle sue relazioni, perché comunque doveva informare ciclicamente, in questi 2 anni, 3 anni di infiltrazione parlava con i suoi superiori, diceva: io ho una relazione con tal persona da 6 mesi, 7 mesi, e per questo motivo sono potuto entrare in questi spazi e conosco queste persone, queste altre cose, fanno queste cose. Quindi c'era un'informazione ai diretti superiori. Loro, coscienti di questo, consideravano che la cosa era possibile, era valida, era accettabile, era uno strumento valido per potersi infiltrare, no? Quindi non solo c'è una questione di ha ricevuto un ordine, se no anche le azioni che facevano venivano poi fiscalizzate e controllate dai suoi superiori. Tutta questa serie di domande mostrano effettivamente quanto in realtà la cosa è grave e profonda, perché identifica non solo una strategia che è fortemente questionabile a livello legale o a livello anche etico, di infiltrarsi dentro dei movimenti sociali anticapitalisti, ma secondo me è il modo in cui viene fatto, che è a discapito chiaramente di una fetta della popolazione che già di per sé subisce una serie di oppressioni per la questione basica del patriarcato presente nella nostra società. Quindi è evidente che c'è tutta una scala di elementi che lo porta a una gravità profonda ed estrema, e oltretutto non è la prima volta che è successo, non nello Stato spagnolo, però in Europa. Uno dei casi più gravi è stato quello degli agenti di polizia infiltrati in Inghilterra dentro il movimento, soprattutto all'epoca era anticapitalista ecologista, che aveva portato anche situazioni estreme ancora peggiori di matrimoni di 2 anni e figli. Uno di questo caso era il cosiddetto Spy Cop, il grande scandalo britannico. Lì la situazione era ulteriormente più grave, e alla fine c'è stato un giudizio che aveva portato poi una sentenza favorevole alle donne che erano state così in qualche modo risarcite, anche se non sicuramente in maniera sufficiente, di fatto il fatto che c'è una responsabilità da parte dello Stato rispetto a queste azioni. Ora vedremo come questa cosa potrà avanzare, continuare a livello di Stato spagnolo, se ci sarà qualcuno che assumerà la responsabilità di quello che stanno facendo questi agenti. Questi 3 almeno, se non ne scopriamo altri.
Beh, a me viene subito da pensare che alla fine un risarcimento ci potrà essere in denaro, ma non cambia poi il fine, il motivo per cui ci sono stati questi infiltrati e tutto quello che possono aver visto e riferito all'interno dei movimenti. Io mi chiedevo anche se non so, forse è difficile perché è una cosa appena successa, ma che tipo di risposta c'è stata all'interno di questi spazi che hanno scoperto di essere abitualmente frequentati da poliziotti infiltrati?
Allora, risposta di per sé, ora come ora, no, ora diciamo siamo nella fase più di cercare di riflettere, almeno parlando con loro, dobbiamo aprire una riflessione del come è potuto succedere, che cosa dobbiamo fare in futuro, per quale motivo è successo, perché è più una questione di analisi previa per molte persone che un'altra questione, che sarà la questione di diciamo un pochettino di curarsi del danno emotivo ricevuto. Immaginati una persona che ha avuto una relazione, lo dicevano nel primo caso, soprattutto quello di Mark, ma come fai a elaborare emotivamente e razionalmente sul fatto che la persona che tu pensavi che era il tuo migliore amico, parliamo solo di amicizia, è un agente di polizia che ti stava utilizzando per ottenere delle informazioni. Cioè, questa cosa qui richiede un processo emotivo, psicologico, personale abbastanza importante. Questi spazi stanno iniziando ora con questi processi e in parte la diretta, nel momento in cui ha iniziato a scoprire queste informazioni, ha cercato di accompagnare queste persone mettendole in contatto con Iridia, che è un'associazione per i diritti civili che si occupa tanto della parte legale come della parte psicologica. Quindi un accompagnamento a queste persone, e poi più avanti io mi immagino che inizierà un processo, diciamo, di rianalisi e comprensione di come cercare di evitare, come protocollizzare alcune dinamiche. Dopo una serie di tutto quello che è successo, delle aggressioni negli spazi festivi e anche negli spazi, diciamo, dei movimenti di ambito soprattutto per la questione del genere negli anni 2008-2009, nel 2012-13 qui in Catalogna si è iniziato a sviluppare una serie di protocolli, soprattutto in molte aree politiche come la sinistra indipendentista e l'area libertaria, che cercano di gestire, di risolvere la questione delle aggressioni di genere dentro il movimento. Quindi protocolli interni per dire: tu hai fatto un'aggressione, vieni espulso, vieni trattato, vieni seguito per un tot di tempo fino a quando non puoi tornare a militare, e così succede. Io immagino che succederà qualcosa simile anche per tutte le persone nuove, quindi ci sarà una forma di accompagnamento e di seguimento per capire da dove viene questa persona, cosa sta facendo nella vita, soprattutto se hanno dei perfili un pochettino strani, che quindi, diciamo, compaiono un pochettino dal nulla, non sono molto presenti o hanno una dinamica intermittente dentro la loro pratica militante o pratica di vita, che è una cosa che succede, però che spesso è un pochettino un campanello d'allarme, almeno in questi casi che noi abbiamo avuto. Per ora, diciamo, siamo in questa prima fase, anche perché è tutto abbastanza recente. Mi immagino che più avanti la cosa sarà un pochettino più stabile.
Noi avremo una domanda a cui però ovviamente decidi tu come e se risponderci, perché a questo punto la curiosità e anche l'interesse proprio è molto a grandi linee come ha fatto in questo caso la diretta a scoprire questi casi, ma ovviamente valuta tu se e come entrare nei particolari, considerando che questa è un'emittente ovviamente radiofonica e quindi chiunque ci può ascoltare, però siamo sicuramente curiosi di capire anche solo a grandi linee in modo generale, in modo sfumato, se ci puoi dire qualcosa di più su come sono stati scoperti questi casi?
Allora, in maniera abbastanza semplice, senza andare nei dettagli perché non sono anche eccessivamente importanti, la diretta è un giornale che si occupa essenzialmente di reportage d'inchiesta e di quello che qui viene chiamato investigazione. Cioè, che l'investigazione è la ricerca approfondita dei dettagli, delle informazioni giornalistiche che non vengono messe alla luce. Oltretutto noi siamo un giornale che abbiamo questa caratteristica curiosa di essere essenzialmente una cooperativa in cui il 75% degli ingressi che permettono il funzionamento di questa cooperativa è data solo dagli abbonati. È una piccola parte da una sovvenzione che viene data a tutti quelli che pubblicano in Catalogna. Quindi essenzialmente noi quasi non abbiamo legami con il potere. I legami che abbiamo, i contatti che abbiamo, e quando tutte le volte chiamiamo i vari dipartimenti di comunicazione della Generalità o della Polizia perché ci confirmino le informazioni, quanti sono detenuti, così avere dei contatti. Cioè, noi parliamo spesso e volentieri con tutti gli area delle comunicazioni per dire cos'è ufficiale, cos'è non ufficiale, lo possiamo contrastare. Questa cosa qui trasforma la diretta in un giornale che è abbastanza sicuro, nel senso che se sai che ci viene a raccontare qualcosa, noi non lo diremo a nessuno. Questo legame di sicurezza dentro tutti i movimenti, con gli anni che sono andato così, perché comunque abbiamo 17 anni, permette a molte persone di portare dei dubbi, nel senso c'è questa dinamica qui che è curiosa, non sappiamo cos'è, come possiamo farlo. E poi noi, con i nostri strumenti, con i nostri contatti, pian piano qui viene detta l'espressione estirem dal fil, quindi tiriamo i fili e pian piano troviamo i nodi reali delle cose e così lo scopriamo. Essenzialmente, spesso e volentieri, sono casualità quelle che ti portano a scoprire un agente di polizia infiltrato. Per esempio, nel caso di Mark, lui era di Mallorca, però il suo accento non è esattamente mallorchino e aveva avuto una serie di comportamenti che erano strani. Erano strani perché avevano alzato alcuni sospetti in alcune persone. Si erano andati giustamente a Mallorca e nessuno aveva visto mai la sua famiglia. Questa serie di sospetti dopo un po' porta a una serie di dubbi e curiosità e a volte, per coincidenza, si scopre come una cosa. La seconda poi diventa catena. Una volta che viene scoperto il primo, alcuni dicono ma strano, questo comportamento è stato simile a quello che ha avuto un altro militante, che è curioso che hanno pure lo stesso nome e cognome. E allora pian piano guardi, controlli e dici effettivamente è la stessa persona. Poi noi ci siamo anche avvalsi molto spesso e volentieri di una serie di perizie legali legate essenzialmente alla fisionomia. Quindi abbiamo utilizzato fotografie dell'agente di polizia prima di militare e nella militanza e l'abbiamo dato a una serie di periti che hanno detto è la stessa persona. Quindi abbiamo scoperto così essenzialmente che c'è tutta questa trama complessa andando a guardare più o meno negli stessi posti, anche perché è importante tenere questa visione generale. Giustamente il 2020 è un anno importante perché sono i mesi dopo alla risposta alla sentenza del processo indipendentista, quindi alla grande proteste dell'ottobre 2019. Sono i mesi in cui si inizia a utilizzare Pegasus, come ho citato prima, quindi si inizia questa forma di controllo e spionaggio degli indipendentisti. E quindi perché non pensare che se dallo Stato si inizia a controllare dei leader politici entrandogli nei cellulari con un'impresa israeliana che utilizza dei messaggi di phishing per scaricarti così un programma nel cellulare, non possa succedere qualcosa in formato ridotto nei movimenti. Avere questo leggero sospetto è quello che permette, diciamo, di avere dei dubbi. Poi tutta la rete di fiducia e stabilità a livello di movimenti permette poi avanzare e scoprire tutte queste cose.
Chiarissimo, sì, come dicevi tu, poi forse alla prova pratica in qualche modo più semplice insomma di quanto poi possa sembrare, cioè mettere assieme i pezzi e i dubbi che appunto in questo caso voi avete, siete riusciti a mettere assieme. Non so se raggiungere altro, io vorrei solamente risottolineare al volo quello che è stato scritto anche sull'articolo che insomma avete scritto su Napoli Monitor, di come ultimamente si sta parlando molto qua in Italia del diritto penale del nemico, no? Cioè di tutto quello che la giustizia stessa si autodefinisce, però superando i suoi stessi limiti e le regole che dovrebbero regolarla, però continuando a definirsi e a imporsi come giustizia. Quindi un diritto penale del nemico che assume e va a utilizzare strumenti che vanno oltre gli stessi limiti della giustizia, e in questo caso in Italia ovviamente il caso più emblematico, più tragico di Alfredo Cospito, ma tutti da ormai un decennio l'utilizzo abnorme, dalla sorveglianza speciale alle accuse di terrorismo, all'associazione a delinquere o all'assoluta sproporzione delle pene richieste o delle misure cautelari e via dicendo. Insomma, l'elenco potrebbe essere lunghissimo e anche questo caso invece in terra iberica, in questo caso soprattutto in Catalogna e nella provincia di Valencia, ricade in questo grande campo, cioè fondamentalmente l'utilizzo non solo di una tecnica odiosa, a prescindere a livello etico, schifosa, soprattutto dal nostro punto di vista, ma che, come hai detto tu, va a superare gli stessi limiti che la giustizia stessa si dovrebbe imporre per appunto un equilibrio, il famoso equilibrio fondamentalmente dei poteri in una cosiddetta democrazia. E va a ricadere nello stesso calderone, cioè in questo caso appunto l'utilizzo di tecniche di infiltrazione laddove per esempio il reato non lo dovrebbe contemplare, e oltretutto con dinamiche, come hai detto giustamente tu, quella dell'utilizzo delle relazioni affettive e sessualizzate come strumento. Nulla, una considerazione di come stiamo assistendo negli ultimi decenni a una ristrutturazione, un allargamento da parte del potere di tutta una serie di tecniche e dinamiche e strutture vere e proprie che ampliano il loro diritto di reprimere, di investigare, di distruggere laddove i movimenti cercano di creare o di opporsi. Appunto una considerazione semplicemente sulla base anche di quello che scrivete nel vostro articolo pubblicato su Napoli Monitor.
Condivido, semplicemente condivido quello, lo stiamo vedendo, però è una cosa che è abbastanza evidente, no? Nel senso, come tutti gli strumenti repressivi stanno ampliando continuamente negli ultimi decenni, in Italia forse anche di più rispetto a qui. La questione di fondo è, noi siamo un giornale, quindi noi ci occupiamo essenzialmente di fiscalizzare il potere, che è il nostro modo per cercare di qualche modo porre freno agli avanzamenti della repressione. Quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare. E penso che è importante anche pensare, cioè, per quale motivo anche io cerco di scrivere e parlarne in Italia, perché penso che in una visione internazionalista bisogna vedere le differenze che succedono tra paese e paese e costruire ponti di conoscenza per non fondare nuovi poteri, ma per darsi una mano mutuamente. Quindi noi abbiamo scoperto queste cose qui. Magari in Italia può succedere qualcosa di simile. Come si può fare per evitare? Come si può mettere pressione? Come si può continuare a cercare di evitare che la repressione continui a avanzare in questa maniera così violenta? No. Questo è un piccolo granetto di sabbia che può permettere magari di fare una montagna un pochino più grande. Quindi effettivamente quello che tu dici lo condividiamo anche come giornale, e quello che facciamo è questa piccola cosa.
Perfetto, non so se hai altro da aggiungere, se no insomma chiuderemo qui questa interessantissima e utile diretta. Non so se hai altro da aggiungere, no, anche come riferimenti. Abbiamo visto appunto il vostro sito, che è tutto quasi in catalano, però insomma si riesce quantomeno a capire i temi trattati, e poi per fortuna state appunto traducendo e scrivendo anche su alcuni portali italiani, quindi a questo proposito indirizziamo a diversi articoli, uno su Napoli Monitor, uno su Dinamo Press, un altro anche su Info Out, insomma stanno arrivando anche un po' di informazioni qua su alcuni portali italiani, per fortuna.
Benissimo.
Va bene, noi ti ringraziamo molto e insomma, che dire, in bocca al lupo e grazie per la disponibilità.
Grazie a voi, un abbraccio.
A presto, ciao ciao ciao.
Inside in the days of 39. Oh, please leave the vendetta open. Frederico Locker, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car, the Gotti of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica are dying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs, you have to get a infinito. You have to quit a, oh my God, a song. Infinito, just a quitter, oh my God, a song. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one. After they died, it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. My senoritas, old as Nick in the bar. Bonito, just a quera, oh my corazón. Spanish bombs, just a quera, infinito, just a quera, oh my corazón.
Le 9 e anzi, che 9, ormai sono le 10.04 di questo mercoledì 15 febbraio. Noi non a caso, insomma, il nostro DJ preferito ha messo Spanish Bomb dei The Clash. Tobia, no? Io darei particolare importanza all'ultima diretta, anche perché troppo poco si sente parlare dell'utilizzo di tecniche di confidenzialismi vari o infiltrazione da parte delle forze armate o in generale dei meccanismi di inquisizione statali all'interno dei movimenti. Non che non ce ne sia stata testimonianza in Italia più storica o più recente, insomma l'utilizzo era ampiamente sdoganato e segnalato durante il periodo di conflitto sociale e di simil guerra civile nelle lotte armate fondamentalmente negli anni 70 E via dicendo, evidenze di infiltrazioni, ma soprattutto per quanto riguarda in realtà casi isolati di dinamiche di piazza, manifestazioni, insomma ce ne sono stati anche negli ultimi decenni. Su questo l'unica cosa che io sono stato capace di trovare, ma probabilmente ci sono documenti e estratti molto più interessanti di questo, un articolo piuttosto penoso, datato ormai però 2019, del Quotidiano Nazionale, un'intervista al vicequestore dottor Luigi Bovio, che ai tempi, ormai si parla di 4 anni fa, spiega, al di là di quanto è romanzato questo articolo, cioè dell'identikit che deve avere l'infiltrato perfetto, ma in realtà spiega di come già ai tempi si identificava e si sottolineava la necessità di ritornare a utilizzare questo strumento in modo molto più pervasivo, molto più strutturato all'interno dei movimenti antagonisti o conflittuali italiani. E ai tempi questo articolo riportava che c'erano circa una decina di poliziotti o comunque di persone infiltrate, ovviamente bisogna capire come, se, perché anche i livelli possono essere molto diversi, insomma una diretta che spera di rialimentare un dibattito per quanto riguarda questo tema piuttosto inquietante, ma...